Bene, vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro di Prima Tessalonicesi. Prima Tessalonicesi, ci stiamo portando avanti in questo nuovo libro che abbiamo iniziato a studiare qualche settimana fa. Prima Tessalonicesi, primo capitolo, e stiamo considerando questa chiesa che punta in alto e che ci incoraggia anche a noi ad essere una chiesa che punta in alto, che non si accontenta, che non si ferma, ma che continua a crescere e continua a sperimentare la trasformazione che il Signore intende per noi. E mentre state trovando nelle vostre Bibbie questo brano, Prima Tessalonicesi capitolo 1, vedremo dal 4 fino al 7, voglio raccontarvi la storia. Forse alcuni di voi avete sentito parlare dell'esercito della salvezza, è presente anche in Italia, e il fondatore di questa organizzazione si chiamava William Booth, e lui, beh, all'epoca usò dei metodi abbastanza poco tradizionali, e andavano per le strade a volte indossando anche degli uniformi, suonavano musica nelle piazze, predicavano fuori delle chiese ed ebbero un impatto incredibile nell'Inghilterra della sua generazione. William Booth, attraverso i suoi sforzi, l'organizzazione dell'Esercito della Salvezza è presente oggi in più di 134 paesi, aiuta poveri, aiuta i disastrati. Nel 2022 aiutarono 23 milioni di persone solo negli Stati Uniti, questo solo in una parte del mondo. L'impatto dell'Esercito della Salvezza ha superato qualsiasi aspettativa umana, includendo quelli di William Booth stesso. Lo stesso fondatore rimase stupito davanti a quello che aveva visto succedere. E in un'intervista verso la fine della sua vita gli chiesero riguardo il successo dell'esercito della salvezza. Come è stato possibile tutto questo? Gli chiesero. E la sua risposta è stata questa. Disse l'intervistatore: meritavo di essere dannato fino in fondo all'inferno, ma Dio mi ha usato. E poi disse questa frase: lui ha fatto tutto, a lui sia la gloria. Lui ha fatto tutto. Ed è incoraggiante pensare alla storia di William Booth, ma più che pensare a lui è incoraggiante e di grande ispirazione pensare al fatto che noi serviamo lo stesso Dio. Lo stesso Dio. E non dobbiamo aspettarci nulla di diverso di quello che ha sperimentato lui e quello che vedremo hanno sperimentato nella chiesa di Tessalonica. E leggiamo adesso questo brano, questi versetti, considerare questa grande opera di Dio in mezzo a loro. Prima Tessalonicesi 1, dal 4 al 7, dice così: conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri, scusate, e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. L'opera di Dio, incredibile come si è visto, come si è manifestato in mezzo alla chiesa di Tessalonica. E ripeto, noi non dobbiamo aspettarci nulla di diverso, perché il nostro Dio è lo stesso Dio, loro è lo stesso Dio di William Booth. Non dobbiamo aspettarci niente di diverso quando pensiamo al successo della nostra evangelizzazione, la conversione dei perduti intorno a noi, la crescita in conoscenza, trasformazione portata dalla predicazione. Non dobbiamo aspettarci nulla di diverso, perché? Perché come disse William Booth, Dio fa tutto. Dio fa più di quello che potremmo immaginare. E così il messaggio che vogliamo considerare oggi è grandi aspettative. Vogliamo avere grandi aspettative in base a ciò che vediamo riguardo il modo di operare di Dio nella Chiesa di Tessalonica. Possiamo, dobbiamo coltivare grandi aspettative. Paolo ci invita attraverso questa illustrazione della Chiesa di Tessalonica, ci invita ad avere grandi aspettative perché l'opera in cui siamo coinvolti è l'opera di Dio. Non è una nostra opera che ci siamo immaginati qualcuno di noi e in cui coinvolgiamo Dio o facciamo un cenno, ma è l'opera di Dio in cui noi siamo incorporati, trascinati e invitati ad avere una parte. In questi versetti vogliamo considerare tre modi in cui l'opera di Dio è visibile nella Chiesa di Tessalonica, e questi modi in cui ha operato qui sono ancora oggi il suo modo di operare. Non è cambiato. E questo deve darci grande fiducia nel concludere che le nostre aspettative di ciò che Dio può fare si può realizzare anche nel nostro mondo. Tre opere di Dio, tre modi in cui l'opera di Dio si manifesta in questa Chiesa. Prima di tutto l'opera di Dio nell'elezione. Numero due, l'opera di Dio nella conversione. E numero tre, l'opera di Dio nella trasformazione. In un modo specifico in questa Chiesa. Prima di tutto consideriamo insieme l'opera di Dio nell'elezione. Paolo inizia il versetto 4 con queste parole: conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Tutto questo capitolo, parte l'abbiamo visto l'altra settimana, è un elogiare i Tessalonicesi, elencare tutti i modi in cui loro sono davvero una chiesa esemplare. E qualcuno potrebbe concludere sbagliatamente che erano semplicemente un gruppo di persone speciali, erano bravi. Paolo è stato fortunato, andando a Tessalonica, è stato fortunato di essersi trovato in mezzo a persone così eccellenti, così superiori, così intelligenti, capaci di abbracciare il Vangelo come altri in altri posti non lo erano stati. Che fortuna di Paolo trovarsi queste persone senza pregiudizi, intellettualmente acuti, spiritualmente sensibili. Qualcuno potrebbe pensare questo in base al modo di elogiare Paolo la chiesa di Tessalonica, ma questo versetto aggiunge l'elemento cruciale per capire il perché di questa chiesa, e la risposta è: erano stati eletti da Dio per essere degli oggetti della sua opera. Erano stati eletti da Dio per essere oggetti della sua opera. La parola è scelta, scelti. Questa è la radice della ragione per cui loro erano questo elenco di cose. Ricordiamo che Paolo ha espresso questo sentimento di ringraziamento, pensa loro, li nomina ringraziando Dio per loro. Ci sono tantissime cose, ragioni per cui ringraziare il Signore, dice Paolo, pensando a voi, cari Tessalonicesi, ma è tutto grazie non ad una caratteristica vostra che vi fa essere così speciali, ma grazie all'opera di Dio, prima di tutto, di avervi scelti per essere oggetti della sua grazia. La parola che abbiamo qui è quello che capiamo a prima lettura: Dio sceglie coloro sul quale riverserà la sua grazia, cioè coloro che saranno salvati, coloro che saranno i trofei della sua grazia. In questo momento chi più chi meno sta seguendo i telegiornali, l'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, non entriamo in politica, non vi preoccupate, e quello che vediamo nel telegiornale è che sta formando il suo gabinetto, sta scegliendo le persone che faranno parte del suo gabinetto. Lui prende l'iniziativa, lui decide.
Ora c'è una differenza tra l'elezione e la scelta del gabinetto da un presidente e l'elezione da parte di Dio. Nel primo caso il presidente sceglie perché hanno qualche qualità lodevole, qualcosa di valore per il suo governo. Nell'elezione di peccatori da parte di Dio c'è solo una ragione, ed è il suo amore. Questo è quello che significa: amati da Dio, la vostra elezione, Dio ti ha scelto, dice, per amore. Questo è quello che dice anche Efesini 1 dal 4 al 5: in Lui ci ha eletti prima della formazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore per essere adottati. Ora forse c'è difficoltà con questo concetto, questo insegnamento, c'è grandissimo mistero che è intorno a questo concetto. Dio poteva non avercelo rivelato, ci sono tante cose che Lui non ha rivelato, poteva averlo lasciato nei consigli segreti nascosti, ma ha voluto rivelarlo perché? Perché è uno dei modi, forse il modo principale, in cui vuole trasmettere al credente quanto è amato, quanto sei amato. Tu che sei figlio, tu che sei sua figlia, è attraverso il fatto che ti ha scelto che ti dimostra il suo amore. Nei giorni più difficili, quando ti senti meno che uno schifo, il pensiero che Dio ti ha amato così tanto di aver voluto una relazione con te, farti a te suo figlio, fare a te sua figlia, passare tutta l'eternità con te, dovrebbe essere uno dei pensieri più potenti. È un mistero. Cosa è successo nel cuore di Dio quando ha pensato a te e ha deciso di riversare su di te questa grazia? È un mistero. Quando ha pensato a te, proprio a te, e l'hanno portato a volerti. È un mistero. L'amore è un mistero, ma è un mistero come sia successo per te e per me. Può cambiare una vita. Meditare su questo fatto può cambiare una vita. Un autore dice questo. Dice: quando sono onesto ammetto di essere un insieme di paradossi. Credo e dubito. Spero, mi scoraggio, amo e odio, mi sento in colpa per sentirmi bene, mi sento in colpa per non sentirmi in colpa. Ho scoperto che Gesù mi ama per quello che sono e non per come dovrei essere. E in cosa è radicato questa stabilità? Scelti nel suo amore. Vorrei dire alcune altre cose sull'elezione. Abbiamo qua una slide, prendo un po' d'acqua prima di parlarne. Alcune cose sull'elezione. Prima di tutto è un argomento secondario sul quale esistono opinioni diverse. Discorso secondario. Se Calvino e Lutero potevano avere delle prospettive diverse sull'elezione, allora penso che anche per noi c'è spazio per mettere sfumature diverse. E lo scopo per cui stiamo parlando di questo concetto, di questa dottrina, è perché Paolo inizia qui per dimostrare il fatto che l'opera di Dio è inarrestabile, perché parte da Lui. Dio fa tutto, iniziando con l'elezione dei credenti, di coloro che lo apparterranno e che saranno oggetti di poi il resto della sua opera. Alcune cose qua sono elencate per aiutarvi a seguire un po' più facilmente. È biblico, concetto che la salvezza inizia con una scelta da parte di Dio di riversare la sua grazia su degli individui, si trova nella Bibbia. Efesini 1:4 è dove l'abbiamo citato prima. Numero 2, è fondamentale per avere una visione biblica e corretta della salvezza, cioè la salvezza è un dono di Dio ed è Dio che garantisce il successo della sua opera proprio perché Lui è attivo nell'individuare e attirare a sé coloro che si propone di salvare. è fondamentale per avere questi concetti in ordine. Numero tre, l'elezione nella Bibbia è insegnato non per togliere la responsabilità all'uomo, ma per togliere ogni possibilità di vanto. Mai si parla dell'elezione nel contesto della responsabilità, ma per togliere il vanto. Romani 9, 11 al 12 dice così: affinché, parlando dell'elezione di Dio, perché Dio ce l'ha rivelato, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione. E qual è il proponimento di Dio? Che dipende non da opere, ma da colui che chiama. Questo è quello che vuole essere sottolineato. Romani 9,16: non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, cioè lo sforzo umano, ma da Dio che fa misericordia. E io penso che questo concetto può aiutare a qualcuno. Perché è rivelata l'elezione nella Bibbia? È rivelata per dimostrare che la salvezza nessuno può dire l'ho fatto io. E il contrasto nell'elezione non è tra la volontà di Dio e la libera scelta dell'uomo, è la grazia e le opere. L'uomo non può far nulla e così è abbattuto ogni tipo di vanto. Numero 4, forse se questi concetti non ti interessano più di tanto, nel pratico, ci interessa il pratico, ci aiuta nel pratico. Teoricamente forse ci servirebbe solo per avere un dibattito teologico, speriamo che nessuno si senta mai di dividersi su questo insegnamento, ma nella pratica l'elezione a cosa serve? Da certezza al credente? Equilibrio nell'evangelizzazione? Se non hai un concetto che Dio è all'opera nella salvezza, diventi oppressivo? Pensi che dipende da te? Il pratico ci dà questo equilibrio e poi speranza. Nella pratica ci dà speranza. Non dipende dalla mia bravura nel poter esprimermi, non dipende da quanto sono in grado di salvare la persona, perché è Dio che lo fa. E numero 5, come si riconcilia l'elezione con l'offerta libera del Vangelo? Ecco la domanda. Come possiamo riconciliare l'idea che Dio ha scelto coloro sul quale riverserà la sua grazia e chiunque crede in lui sarà salvato? Come si riconciliano questi? Siete pronti per la risposta? Una risposta che si è cercato di dare per 2000 anni di storia della Chiesa. La mia risposta è: non lo so, non lo so. Diciamo, oggi la salvezza è disponibile a te, non ci sono ostacoli, non c'è nulla che ti impedisce di venire a Cristo in questo momento ed essere salvato. E allo stesso tempo diciamo: Dio sceglie coloro che credono. La Bibbia insegna tutti e due, e dobbiamo parlare di tutti e due. Forse avete sentito questa illustrazione che può aiutare qualcuno. Una persona trova di fronte una porta che porta al paradiso e su una parte è scritto: entra qui dentro chiunque tu sia, libero invito, offerta aperta del Vangelo. E una persona entra, accetta. E poi una volta dentro guardi indietro e cosa dice? Qualcuno lo sa già dire senza di me: scelto prima della fondazione del mondo. Questo è l'insegnamento biblico. Paolo sta radicando tutto quello che viene dopo e sta radicando quello che è la Chiesa di Tessalonica su questo, l'opera iniziale di Dio in loro. E Paolo vuole incoraggiare anche a noi ad avere grandi aspettative, perché l'opera di Dio è inarrestabile, parte da lui Pensate, Paolo ha avuto successo in questo posto, in mezzo al nulla. Queste persone sono diventati per lui più che una famiglia. Chiunque abbia sperimentato la comunione vera cristiana sa quanto era speciale per Paolo questo gruppo di persone. E Paolo è felice di elencare tutti questi motivi, ma può dirlo perché Dio ha gettato su di loro la sua chiamata. Ed è incoraggiante a noi perché Dio è ancora all'opera in coloro che sono i suoi eletti. Persone che non lo conoscono ancora, lui è all'opera, lui sta facendo qualcosa, e in persone che conosciamo, Dio sta operando. Persone che conosciamo, pensa alla persona seduta alla tua sinistra, alla tua destra. Sta operando, ha iniziato un'opera inarrestabile. E così possiamo essere anche noi fiduciosi e pieni di speranza. Numero due, l'opera di Dio nella conversione. Non solo dobbiamo essere pieni di aspettative su ciò che Dio può fare a ragione della sua opera di elezione verso di noi e verso quelli che sono ancora lì fuori, ma dobbiamo essere pieni di aspettative a ragione della sua opera di conversione. Questo è quello che leggiamo riguardo l'arrivo di Paolo in mezzo a loro. Il senso del versetto 5 è questo: il momento in cui era arrivato il Vangelo, il nostro Vangelo non vi è stato annunziato in un modo, ma in un altro, caratterizzato da queste caratteristiche, l'avevano accolto in mezzo a loro. Versetto 4, ricordiamo che lui dice: sono convinto della vostra elezione, sono convinto della vostra appartenenza a Dio, data la sua iniziativa. Pensiamo a come potevano essere fragili, vulnerabili, in mezzo a un mare di paganesimo. Potevano chiedersi, ma non è che faccio parte di qualche setta o non è che ho fatto questa scelta per qualche capriccio? Paolo dice no, sappiatelo, noi conosciamo la vostra elezione. E poi nel versetto 5 spiega il perché è così convinto. È la ragione per il modo in cui il Vangelo è arrivato a loro, aveva l'impronta di Dio. Conosciamo che siete oggetti dell'opera di Dio perché il Vangelo non è stato annunziato solo con parole, versetto 5, ma con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione, cioè con la conferma di Dio stesso. Paolo vuole che sappiano che sono oggetti di un'opera potente di Dio, non semplicemente un altro movimento religioso, eccetera. Fate parte del piano di Dio, Tessalonicesi, il piano potente, inamovibile, eterno. E vi do la prova, ricordatevi il modo in cui siamo arrivati in mezzo a voi quel giorno, tanti anni fa. E come l'evangelizzazione in mezzo a voi è stato accompagnato dalle impronte stesse di Dio. Paolo contrasta il Vangelo non annunziato solo con parole, ma con potenza, spirito e persuasione, piena convinzione. E questo contrasto tra predicare con parole inefficaci e ciò che succede quando Dio prende in mano la cosa, la conosciamo troppo bene, non è vero? Le nostre parole vengono dette, annunciamo il Vangelo, ma a volte rimangono senza potenza. Invece quando sono accompagnato dalle impronte di Dio è un'altra cosa completamente. Lui vuole mettere in risalto il fatto che quando Dio opera, lo fa veramente, non lascia dubbi. Questo non per portare alla disperazione o portare a dire: ah, se solo avessimo un Paolo, beh, Paoli ce ne abbiamo, un apostolo Paolo, se solo avessimo un Whitfield, se solo avessimo un Spurgeon, allora avremo veramente un intervento potente di Dio. No, non è questo il punto di Paolo. Non deve portare alla depressione, alla disperazione. Invece è la speranza che è l'unico elemento necessario per rendere efficace la nostra predicazione e testimonianza è la presenza di Dio. Lui può fare quello che noi non possiamo. Non capiamo perché a volte c'è efficacia, risultato nella nostra opera, nel nostro operare. Spurgeon stesso disse: ai suoi studenti: non è nostro compito comprendere perché un ministero fiorisce mentre un altro vacilla, chi lo sa? Il nostro dovere è rimanere fedeli, sapendo che Dio ha le sue ragioni per i periodi di fruttuosità o di aridità. Il punto è che Paolo, che ha dato la sua, è il Signore che ha dato la sua conferma nell'arrivo del Vangelo. Paolo non era l'elemento cruciale. In altri posti lui dice: non sono venuto con eccellenza di parola, di sapienza. Leggiamo in altri posti, Seconda Corinzi, che la sua presenza fisica era debole, la sua parola è una cosa di nulla. Ma qui è stato accompagnato di le impronte di Dio in modo chiaro. Era la potenza di Dio attraverso questi uomini deboli, tutti gli ostacoli, tutti i ragionamenti, tutti i dubbi esplosero quando la potenza di Dio arrivò attraverso uomini deboli. Lo Spirito Santo accompagnò il messaggio in un modo che poteva essere solo attribuito a Lui. Dio diede a questi uomini normali, comuni, una piena convinzione di quello che stavano affermando. Anche chi ascoltava ha portato stupore, li ha portato a dire: questa è la cosa più certa al mondo, quello che mi viene detto in questo momento. È stato tutto portato avanti da Dio. Così, cara Chiesa Veritas, possiamo avere delle grandi aspettative. Amen. Possiamo credere questa mattina in Dio per ciò che Lui può fare. Se l'ha fatto con un arrivo così potente, così innegabilmente opera di Dio, lo può realizzare attraverso di te e attraverso di me. Vorrei dire un'altra cosa, collegandomi a questo modo in cui è arrivato il Vangelo in mezzo ai Tessalonicesi. Dovremmo chiederci se ci è mai successo qualcosa di simile. Ci è mai successo qualcosa di simile? Ora, se presentiamo la conversione come necessariamente accompagnata di certe esperienze o certi segni, potremmo essere scoraggiati e dire: beh, se bisogna avere questa super esperienza, tutti potremo dubitare della nostra salvezza. Non c'è una formula, non c'è un modello, non tutti saremo convertiti come l'apostolo Paolo sulla via di Damasco. Ma vorrei dire questo: qualcosa ti deve essere successo. Quando ti sei convertito, qualche impatto ci deve essere stato. Qualcosa ci deve essere stato, in qualche modo, un incontro con la potenza di Dio che ti ha fatto cambiare il tuo modo di vedere le cose, aver riordinato le tue priorità e i tuoi desideri, in qualche modo. Devi poter attribuire importanza all'opera dello Spirito nel momento della tua arresa a Cristo. Giovanni 16:8 riporta le parole di Gesù: quando verrà lo Spirito, convincerà il mondo quanto al peccato, all'ingiustizia e al giudizio. Cioè, lo Spirito Santo porta un serio, profondo senso di convincimento del peccato. Non cadiamo in formule, non cadiamo in un modello specifico, ma qualcosa deve essere successo di convincimento nel tuo cuore. E poi, in qualche modo, devi aver riconosciuto che il messaggio che ti veniva predicato era vero. In qualche modo, che quello che veniva detto da qualcuno che ti parlava riguardo la condizione di perdizione e di colpevolezza davanti a Dio, come veniva trasmesso con quella persuasione, anche tu eri persuaso, convinto. Che in qualche modo la necessità di un Salvatore ti è arrivato non come un'opzione, ma certezza: io ho bisogno di un Salvatore. Ti è successo qualcosa di simile?
Certo, bisogna agire con una decisione, ma non è, se solo rimane a livello di una decisione umana, toglie la conversione da quel aspetto divino che deve far parte della tua e della mia testimonianza. Se non ti è mai successo, non concludere immediatamente: ah, non sono credente. Forse vuoi parlare con qualcuno, sicuramente vuoi pregare, vuoi esporti davanti al Signore.